discrete, come avevamo annunciato questa puntata dà molto spazio all'analisi della nascita del razzismo, dell'intersecarsi del razzismo all'italiana, di quegli italiani brava gente che a partire da questo mito falso si sono autoassolti, al contrario di quanto non è avvenuto magari in altri paesi, la Germania, tanto per citarne uno, in cui un pochettino i conti con il retaggio nazista sono stati fatti. Nel nostro paese questo non è avvenuto, anzi il silenzio continua a essere assordante rispetto alle politiche ferocemente razziste del nostro paese nei confronti delle popolazioni più vicine. Siamo collegati con Claudio Venza dell'Università di Trieste, che ha appena terminato di curare un libro sui fascisti, sul razzismo fascista a Trieste, che quindi è l'interlocutore più adatto per questa nostra chiacchierata. Buongiorno Claudio.
Buongiorno, salve a tutti e a tutte.
Benissimo, senti un po', partiamo da questo libro, di che cosa parla questo libro?
Sì. Questo libro ruota attorno ad un evento che è stato locale ma che è stato molto importante sul piano nazionale complessivo, che è successo il 18 settembre 1938 in Piazza Unità a Trieste. Una Piazza Unità gremita all'inverosimile, ovviamente, loro parlavano a quel tempo i fascisti di adunate oceaniche, che erano venuti ad ascoltare il solito comizio, discorso, così diciamo articolato e ben presentato come spettacolo di Benito Mussolini. In questa occasione Mussolini anticipò le leggi razziali che da lì a poco, dopo un paio di mesi, sarebbero state emanate ufficialmente. Delle leggi razziali che erano soprattutto anti-ebraiche, perché prevedevano una discriminazione molto forte e anche una schedatura degli ebrei, che dopo schedatura è stata molto utile per la Repubblica di Salò, per i collaborazionisti, per eliminare molti ebrei nei campi di concentramento. Adesso questo fatto, diciamo, storico poi viene ricordato anche nella memoria di un paio di intervistati, e le interviste compaiono in questo libro che si chiama Razzismo fascista a Trieste, che sta per uscire con una casa editrice locale che si chiama KV. Ecco, in queste memorie il discorso è anche immediatamente riferito alle radici di questo razzismo, che è un razzismo che è cresciuto in chiave antislava, e questo, diciamo, già all'epoca dei nazionalismi cosiddetti irredentistici italiani della prima guerra mondiale. E ci sono delle tappe significative di questo, che sì, in certo senso è razzismo, ma è soprattutto una politica di discriminazione. E già nel 1919, sono cose poco note, lo Stato italiano, ancora ufficialmente liberale, aveva trasformato la toponomastica locale di questa zona recentemente occupata, e con delle stravolgimenti notevoli, anche un po' ridicoli se vogliamo. Per esempio il villaggio di Dolina si era trasformato, Dolina in sloveno, si è trovato in San Dorligo della Valle, che assolutamente non aveva nessuna ragione d'essere. Oppure il rione di Opicina, le periferie di Trieste, era stato denominato Poggio Reale del Carso, per dargli così un nome altolocante. E questo sta a indicare una volontà di colonialista, si potrebbe dire, di cambiare anche la struttura diciamo formale, ufficiale, evidente, della società e delle popolazioni che erano appena state conquistate, e che non avevano, anche le popolazioni slovene, neanche nemmeno lontanamente partecipato ad una forma di rivendicazione di unità all'Italia. Certamente.
Stiamo parlando dello smembramento dell'impero austro-ungarico e della prima guerra mondiale, nella quale appunto queste terre vennero annesse al Regno d'Italia.
Certo, sì, certo, è stato bene a precisare il contesto. Nel 1927, in pieno fascismo, c'è poi un cambiamento d'ufficio dei cognomi di cognomi sloveni che vengono tutti italianizzati, anche qui in una maniera insomma per cui si perdeva anche la lontana origine, che era un'origine slovena, slava. A Trieste circa un terzo o di più della popolazione, sia nella città ma soprattutto nelle periferie, nelle campagne, era chiaramente di cultura, di etnia, di riferimento sloveno o slavo in generale. Nel 1931 c'è stato un altro episodio molto significativo di questa repressione antislovena, perché ci sono state quattro fucilazioni a Basovizza, qui nel Carso Triestino, di nazionalisti sloveni che avevano praticato delle azioni di protesta e anche di attacco contro il regime che li stava snazionalizzando del tutto. Poi, con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, nell'ingresso dell'Italia nel 1940, cambia tutto il contesto e Ljubljana viene occupata, tutta la Slovenia viene occupata e viene annessa al Regno d'Italia, diventa una provincia d'Italia, anche se ci vivono quasi solo appunto gente di origine slovena. E poi c'è la fortissima repressione della resistenza, molto sanguinosa, molto brutale, che parte dagli incendi dei villaggi dove c'è il sospetto che si appoggiano i partigiani, alle fucilazioni, alle torture. Ecco, tutto ciò costituisce, diciamo, un pacchetto di razzismo o comunque di diciamo oppressione, che si basa in senso lato sul concetto, perché c'è anche un retroterra culturale, di superiorità della città nei confronti della campagna. I triestini, diciamo cittadini italiani o anche italianizzati da poco, perché dopo la prima guerra mondiale sono arrivati a Trieste, una città di 200.000 abitanti, più di 50.000 abitanti regnicoli cosiddetti del Regno d'Italia, e che ne sono scappati altrettanti per tornare in Austria, in Slovenia, di qua e di là. Allora, questo concetto di superiorità della città sulla campagna costituisce un continuum che arriva fino quasi ai giorni nostri. Adesso la situazione è molto cambiata, perché nessuno, neanche i fascisti più fascisti, vogliono un'oppressione esplicita degli sloveni, perché con la Slovenia si fanno affari e quindi gli sloveni sono ormai sono entrati anche nella mentalità più comune e più conservatrice. Ma per dare un'idea del disprezzo con cui per molto tempo, in un certo senso ancora oggi, sono trattati gli sloveni da parte di questa popolazione italiana o di origine italiana, la denominazione di schiavi, schiavi sarebbe schiavoni dalla vecchia dominazione veneta dell'Istria e della Dalmazia, per cui spesso, no, ci sono ancora giudizi molto amari o molto aggressivi nei confronti di questi schiavi, tra virgolette. Le violenze durante il regime andavano anche nei micro rapporti quotidiani, con schiaffi e legnate a chi osava parlare sloveno in pubblico. Adesso questa situazione di discriminazione ormai non è più quella esplicita del fascismo, però gli sloveni sono ancora, ad esempio, guardati con sospetto dalle istituzioni statali, da quelle che rappresentano lo Stato italiano anche in queste zone, e diciamo, da un lato c'è questo, se non proprio un bastone esplicito, ma comunque un bastone minacciato, e dall'altra ci sono invece leggi di falsa protezione della minoranza slovena. Ecco,
perché falsa protezione?
Falsa protezione perché da un lato riconoscono una serie di istituzioni degli sloveni, ma molto più a livello di istituzioni, si sa, le istituzioni tra di loro hanno anche un linguaggio comune, che non a livello di popolazione, insomma a livello di reali abitanti. Sono considerati un po' ancora cittadini di serie B, ripeto, in modo molto più sfumato che non decenni fa, ma non c'è ancora una vera accettazione della loro partecipazione a questa società territoriale, una partecipazione che in realtà avrebbe da un punto di vista storico una presenza secolare molto più lunga della presenza italiana o erede della presenza veneta, no? Il conflitto che esisteva già tra Venezia e queste popolazioni slave e slovene è ben esemplificato da quell'aggettivo spregiativo di schiavi.
Direi che è molto molto esplicito, molto chiaro e anche molto interessante il fatto che, come dire, questa discriminazione, questo razzismo, come dire, si riproduca in maniera più dolcemente democratica, ma sia presente anche ai giorni nostri. Ecco, quello che a me interessa è un po' il tema della dannazione della memoria, no? Della cancellazione. Ne parlavo nell'introduzione, di come altrove, in maniera magari parziale, ma un po' è stato fatto, sono stati fatti i conti con il retaggio coloniale, sono stati fatti i conti con i massacri della Seconda Guerra Mondiale, con l'atteggiamento feroce delle truppe di occupazione. Oggi in Italia, tranne chi lo studia, chi è interessato, chi legge Del Boca, voglio dire, tutti gli altri continuano a credere nel mito falso, e tanto più falso quanto più copre una realtà feroce, dell'italiano brava gente, e quindi l'idea degli italiani che vanno a fare la guerra un po' per sbaglio, un po' mandati da Mussolini, ma certamente non belligeranti, non vogliosi di imporsi, insomma, l'italiano che non è come l'italiano che diventa Alberto Sordi, che diventa l'uomo qualunque, che diventa, insomma, quella rappresentazione che è stata costruita nel dopoguerra, così bella, così accattivante, ma in realtà che ha coperto un cumulo di massacri, sì, e di repressione. Ecco, e io ti chiedo, tu appunto sei a Trieste, sei su un confine complicato da sempre, no? Complicato, sì, soprattutto per il fatto che c'è questo confine, ovviamente, no? Come tutti i confini, e forse hai una più acuta percezione di questo tema della memoria.
Certo. Ma c'è di più rispetto a tutto quello che dicevi della autoassoluzione, c'è la trasformazione degli oppressori in vittime, perché in effetti dopo il 1945 c'è stato anche, si è anche, diciamo, diffuso in alcuni casi, ovviamente ha usato anche una violenza di tipo etnico, da parte del nazionalismo sloveno, di revanchismo. Dopo aver sofferto appunto per decenni questo tipo a vari livelli di oppressione, la guerra favorisce ovviamente una risposta violenta a queste situazioni insopportabili, e dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale c'è stata una certa forma, diciamo, di pressione e anche di repressione di tipo nazionalista. È una forma di nazionalismo che una volta era difensivo, ma che in quel contesto per alcuni anni ha assunto invece un carattere aggressivo. Ma gli italiani che si autoassolvono anche si presentano come vittime. Negli ultimi anni, come sappiamo, la politica italiana di destra, ma di centro, addirittura anche della sinistra, ha fatto proprio tutti i lamenti per le foibe, che sono state certamente episodi di violenza e non sempre esercitata contro i collaborazionisti, che sarebbe più che giustificabile, più che comprensibile, ma anche contro, come succede in questi casi, contro singoli che c'entravano e non c'entravano. Allora, però di dimensioni ridotte, si calcola le vittime, si calcolano insomma tra le 500 migliaia, non sono poche, ma non sono neanche tantissime se le confrontiamo a ciò che è successo in altre parti dell'Europa, no? Tutta l'esplosione dell'accanimento che si era costruito in una situazione di impotenza da parte delle popolazioni oppresse. E allora attraverso il discorso delle foibe addirittura si scarica sugli altri, in questo caso su coloro che sono stati oppressi per decine d'anni dal fascismo e in genere dal collaborazionismo italiano, perché non è che il fascismo si sia imposto brutalmente in Istria a tutti gli italiani. C'è stata una parte degli italiani che più o meno convinti però utilizzavano il carro vincente del fascismo per farsi i propri affari, e spesso a danno dei contadini di lingua slava. Bene, e allora direi che non sotto forma di razzismo, ma sotto forma di vittimismo, che appunto è parente stretto dell'autoassoluzione, la politica italiana, la politica culturale, la politica ufficiale, la politica strombazzata dei mezzi di informazione ha esaltato l'episodio, pur doloroso ovviamente, legato al clima bellico e post-bellico, delle foibe per presentare gli altri come slavo-aggressori comunisti. E, per esempio, questo è stato lo stesso Napolitano, che pure era stato comunista a modo suo e che usa la terminologia, che ha usato la terminologia fascista a metà degli anni 90 per definire tutto il nazionalismo, che evidentemente era, insieme a rivendicazioni di carattere sociale, di carattere diciamo comunista in senso positivo, in senso egualitario, e c'era anche una rivendicazione nazionalista da parte del nuovo Stato jugoslavo. Questo insomma è un dato di fatto, anche se però gli italiani che sono rimasti in Istria, in Dalmazia, hanno avuto anche le possibilità, sia pure circoscritte, di condurre una propria vita anche culturale insomma abbastanza sopportabile.
Ti ringrazio moltissimo, credo che sia importante tornare su questi temi, credo che sia importante, come dire, dedicare uno spazio anche a vicende di ieri che poi si riverberano ovviamente nella narrazione di oggi, ed è quella narrazione che oggi accompagna tanta parte del razzismo istituzionale, tanta parte delle offensive sempre più feroci che una destra sempre più aggressiva sta portando sul nostro territorio. E auguriamoci, voglio dire, che in qualche modo tutto questo possa servire ad aprire un ragionamento un po' più approfondito, in grado di permeare in maniera più significativa quella che è la cosiddetta memoria collettiva.
Sì, volevo aggiungere una piccola considerazione. E, diciamo, la barriera tra giovani italiani e sloveni, che negli anni 50 e buona parte degli anni 60 era stata creata dalla destra nostalgica a Trieste, e fu superata di slancio durante il movimento del 68, in cui gli sloveni, i giovani studenti sloveni e quelli italiani collaboravano nelle occupazioni, nelle manifestazioni. Lo slogan "italiani e sloveni uniti nella lotta", nella sua semplicità però, significava proprio questo, superamento dei nazionalismi.
Grazie Claudio, questo ultimo, come dire, ricordo nel segno della lotta e della ricomposizione delle differenze attraverso la lotta, credo che ci consegni un messaggio molto importante. Alla prossima.
Alla prossima, ciao a tutti.